Oggi la lezione introduce. Le mosche sono come i carabinieri, sono fedeli per sempre. Imbarazzante, veramente imbarazzante. L'argomento che oggi vi introduco è il procedimento legislativo. E l'idea è di costruire intorno al procedimento legislativo una serie di considerazioni che toccano un po' vari aspetti della materia, non soltanto come si formano le leggi, ma anche come si organizza il Parlamento ed anche iniziare a toccare i poteri del Presidente della Repubblica in fase di promulgazione. Per cui tra oggi e domani vi do l'ossatura e poi in rete trovate come sempre anche le indicazioni per approfondire sempre che ne abbiate piacere. Il procedimento legislativo è il meccanismo con cui si formano le leggi. Le leggi le fa il Parlamento e il Parlamento deve seguire una successione di atti. Il procedimento, la definizione di procedimento è successione di atti rivolti a uno medesimo scopo. Ci sono diversi atti che consentono al Parlamento di produrre una legge. Il diagramma più semplice è questo. Ma che carini! Questo non c'è, bene. E questo? Oh oh. Oh 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 oh. Quando si fanno le cose in fretta forse non tutto riesce bene. E vabbè, faremo senza effetti speciali, tornando al vecchio sistema di lavagne. Il procedimento funziona così. Ci sono tre blocchi, ognuno dei quali costituisce una fase del procedimento. Alla fine di questo procedimento la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e poi entra in vigore. La prima fase è quella della iniziativa. La fase dell'iniziativa è semplice da spiegare. Ci sono alcuni soggetti che sarebbero elencati nella seconda slide, che possono presentare alle Camere una proposta di legge. PDL non vuol dire Partito della Libertà, ma proposta di legge. Per evitare sconcezzi facciamo progetto di legge, va bene? Un PL si chiama progetto, è sempre PDL, è sempre D, va bene. Basta, progetto di legge. Progetto di legge è un documento articolato in articoli, per l'appunto, è un testo normativo, è esattamente quello che si vorrebbe poi uscisse come legge. Per cui per fare una proposta di legge bisogna scrivere una legge. In più il progetto di legge ha una relazione illustrativa che spiega perché e che cosa si è voluto fare. La relazione introduttiva è interessante all'interprete, perché leggendo la relazione l'interprete capisce qual era l'obiettivo del legislatore, qual era la sua speranza di ottenere dei risultati, e questo può servire nel dar senso a ciò che il legislatore ha voluto fare. Chi sono i soggetti che possono proporre le leggi? Ciascun parlamentare. Ciascun parlamentare questa la prende. Può proporre le leggi, ci mancherebbe. Sì, sì, va bene, questa la prende. Questa invece non la vuole sapere. Ciascun parlamentare può presentare disegni di legge, lo può fare da singolo, una sua personale iniziativa legislativa, o lo può fare attraverso un collegamento con altri parlamentari o come gruppo politico. Questo vedremo che ha una certa rilevanza pratica. Poi progetti di legge può presentarli il governo. In questo caso si chiamano disegni di legge, DDL. Può presentarli il popolo. Siete contenti? ...50.000 sottoscrittori, raccogliete 50.000 firme e presentate una proposta di legge. Può presentarlo le regioni, ogni singola regione può presentare un disegno di legge, e poi può presentarlo il CNEL. Non c'è spazio per il CNEL. Scriviamolo qua. Chissà che cos'è il CNEL? Nessuno sa che cosa sia il CNEL. Dica. Se. È giusto che nessuno, salvo lei, sappia cosa sia il CNEL, perché è il classico ente inutile. Ha un bellissimo palazzo, segretarie molto carine, ma il CNEL di per sé serve a nulla se non a contribuire alla spesa pubblica. È stato istituito in Costituzione come ente ausiliare, nel senso che dovrebbe completare gli organi costituzionali, ed è l'ultima traccia rimasta della io ci provo sempre con il computer, si intende, l'ultima traccia rimasta della spirito corporativista. Vi ho già parlato del corporativismo, no? Come corrente politica che riteneva di superare la lotta di classe mettendo datori di lavoro e lavoratori dentro ad enti pubblici in modo che trovassero un accordo e facessero norme contrattuali. Il CNEL è qualcosa di simile. È l'erede di una proposta iniziale fatta da parte cattolica di creare una seconda camera che fosse una camera delle professioni e dei lavoratori, sempre l'idea corporativista, no? Una camera rappresenta il popolo, l'altra camera rappresenta le parti produttive. Fortunatamente questa proposta non è stata accettata ed è rimasto solo questo piccolo rimasuglio, che è un ente in cui sindacati e associazioni di imprenditoriali eleggono i loro rappresentanti, i quali tendenzialmente fanno qualche documento, fanno molte proposte di riforma del CNEL e sostanzialmente non contano nulla. È rimasto però questo potere di iniziativa legislativa. L'iniziativa legislativa del CNEL è rarissima e tendenzialmente riguarda se stesso. Perché nelle varie riforme costituzionali non ci abbiano messo un frego e l'abbiano cancellato, francamente non lo so. Forse nessuno si è accorto che esiste. E allora, questi sono i soggetti dell'iniziativa legislativa. coloro che possono presentare progetti di legge, però non sono soggetti equivalenti. Il governo, per esempio, ha alcune iniziative legislative a lui riservate, anzi sono obbligatorie. Ogni anno il governo, per esempio, deve presentare la legge di bilancio. La può presentare solo il governo ed è tenuto a presentarla. Se non, il bilancio non viene approvato, non si possono incassare le tasse e spendere i denari pubblici. Il che significa che si chiudono i palazzi, si chiude la luce, non si pagano più dipendenti. Per cui, siccome questo avrebbe degli effetti piuttosto disastrosi, il governo è tenuto per legge a presentare la legge di bilancio, che deve essere approvata entro il 31 dicembre di ogni anno, con la possibilità di esercizio provvisorio, ma lo vedremo più in là. Dati, questa dovrebbe funzionare e darci una certa informazione su il successo. Allora, questi sono dati vecchi, 13a-14a legislatura. Voi vedete che quali sono le percentuali? Iniziativa governativa 76,9%, iniziativa parlamentare 18,8%. Nella quarta legislatura, quindi questa è quella con governo Prodi, questa è quella con governo Berlusconi, l'iniziativa governativa è leggermente calata e quella parlamentare è leggermente aumentata. Quella mista è che la proposta viene da entrambi. E vedete che qui non c'è nessuna proposta del CNEL, nessuna proposta popolare, nessuna proposta delle regioni. Dati più recenti, non recentissimi. Rapporto del 2008. L'88,39% delle leggi approvate nella quindicesima legislatura deriva dall'iniziativa legislativa. L'iniziativa parlamentare invece ha un successo decisamente minore. Nel 2007 il 13,24%, nella media della quindicesima legislatura, che è poi durata 2 anni, 11,61%. Nessun'altra iniziativa ha avuto successo. Le regioni talvolta presentano i disegni di legge, il popolo talvolta presenta il disegno di legge, ma mai hanno avuto successo, il che vuol dire che non sono stati approvati, il che vuol dire che sono stati cestinati o molte volte insabbiati. Insabbiare è una tipica espressione che denota una prassi del nostro Parlamento, per cui certe iniziative legislative vengono prese e lasciate là. I numeri che vi ho dato non sono i numeri relativi, come prima vi dicevo, alle quantità di progetti di legge presentati, ma sono i numeri relativi alla quantità di progetti di legge che hanno avuto successo. Non ho i dati della presentazione, è facile anche trovarlo probabilmente, questo non è un link purtroppo, e sono diversi. Perché, per esempio, i parlamentari presentano un sacco di proposte di legge e c'è anche qualche proposta di legge che può venire dal popolo, ma nessuna di queste ultime ha successo e i parlamentari hanno scarso successo. Si spiega perché i parlamentari tendenzialmente presentano disegni di legge bandiera. Io sono parlamentare di Ferrara, quando il venerdì sera con l'alta velocità affollatissima torno nel mio collegio, il giorno dopo vado a fare un comizio, un incontro, incontro le forze imprenditoriali, incontro gli scolari e mi vanto di aver presentato un disegno di legge. Ho presentato un disegno di legge per cui Ferrara diventerà capitale mondiale della qualsiasi cosa, della salame da sugo. Bravo, bravo, bravo. Purtroppo questo mio progetto di legge viene messo in un cassetto e mai preso in considerazione. Io ho fatto il bel gesto, sapendo che non avrebbe cambiato nulla, e il Parlamento ha altro da fare che rispondere ai miei bei gesti. Per cui l'iniziativa parlamentare è un'iniziativa enorme in quantità, ma molto debole in successo. Ha più probabilità di successo quando l'iniziativa non viene dal singolo parlamentare, ma viene da un gruppo parlamentare. Meglio ancora se è transpadana, transpartitica, cioè se io riesco a prendere parlamentari di diversi gruppi e porlo come un'iniziativa trasversale, perché quello può avere una certa speranza di successo. Questo ci porta a capire che il vero problema non è tanto l'iniziativa, ma il vero problema è la seconda fase del procedimento, che è quella della deliberazione. L'iniziativa legislativa significa che qualcuno presenta un documento alla presidenza di una delle due Camere. E qui dobbiamo capire, primo, se sono equivalenti le due Camere, secondo, come questo procedimento continua. Voi sapete che noi abbiamo una forma di bicameralismo. Bicameralismo è molto frequente, per esempio abbiamo parlamenti bicamerali negli Stati Uniti, in Spagna, in Francia, nel Regno Unito, in Germania impropriamente e così via. Solo in Italia però, unico paese sostanzialmente nel mondo conosciuto, abbiamo una forma di bicameralismo cosiddetto perfetto. Gli altri ce l'hanno imperfetto. Non è un giudizio estetico né un giudizio sulla perfezione istituzionale, è un giudizio invece che si basa sui poteri delle due Camere. Dicasi bicameralismo perfetto, il sistema in cui la Camera bassa ha gli stessi poteri della Camera alta. Dicasi bicameralismo imperfetto quando i poteri invece sono diversi. I poteri si chiamano anche, si portano dietro anche composizione. Per cui, per esempio, il bicameralismo inglese, che è stato adesso trasformato in via di forte trasformazione, per tradizione vede una Camera bassa, la Camera dei Comuni, che è elettiva, e la Camera alta, che invece corrisponde a un principio ereditario. Lord si nasce, e di conseguenza, in quanto Lord, uno può ereditare il seggio nella House of Lords. Questa cosa ormai è superata, sta diventando progressivamente anche la Camera Alta un organo elettivo, il che creerà qualche problema. Ma voi capite che una Camera elettiva e una Camera ereditaria non possono avere gli stessi poteri in un sistema che si dice democratico. Per cui progressivamente c'è stato un travaso di poteri dalla Camera Alta alla Camera Bassa, tale per cui la stessa Camera Alta progressivamente si è svuotata di competenze e di partecipazione alla funzione legislativa. Negli Stati Uniti le due Camere sono nettamente diverse, perché una è una Camera elettiva, l'altra è una Camera rappresentativa degli Stati. Dopo una durissima lotta, gli Stati piccoli, dei 13 Stati che hanno dato luogo alla Costituzione, alla Convenzione, gli stati piccoli hanno ottenuto che si applicasse un principio tipico del diritto internazionale, e cioè che gli stati che si confederano pesino ugualmente, abbiano la stessa rappresentanza. Infatti negli Stati Uniti tutti gli stati sono rappresentati da due senatori. Addirittura all'inizio questi due senatori non erano eletti direttamente, ma fino al 1906-8, un numero del genere, prima della guerra mondiale, e i senatori erano eletti dai parlamenti degli stati membri, per cui avevano un'elezione di secondo grado, il che rafforzava un po' il sistema internazionale. Per dirvi, la comunità europea ha avuto un Parlamento eletto di secondo grado fino a metà degli anni 70, poi si è passati a un'elezione diretta. Questo meccanismo della formazione di un organo è fondamentale per capire la funzione di questo organo. Allora, paesi in cui l'elezione della Camera Alta è molto diversa, come negli Stati Uniti o come in Inghilterra, dalla formazione della Camera Bassa, è chiaro che i due organi hanno poteri diversi e che si forma inevitabilmente un bicameralismo imperfetto. Tendenzialmente negli stati moderni questa imperfezione è collegata alla natura federale del paese. Sono stati federali. Il massimo si raggiunge in Germania, dove non esiste propriamente una seconda Camera, perché la cosiddetta seconda Camera, il Bundesrat, non è elettiva, ma è rappresentativa direttamente dei Länder, degli Stati, nel senso che ci va un ministro della Baviera o del Schleswig-Holstein, quello che volete, e ci va in rappresentanza del suo land, munito di un pacchetto di voti che è proporzionale alla quantità demografica dello Stato. E questo è esattamente quello che succede in Europa. L'Europa ha fotocopiato il sistema di governo tedesco. Il Consiglio dei Ministri in Europa funziona alla stessa maniera: ci vanno i ministri competenti per materia. Se si riunisce il Consiglio per discutere l'agricoltura, ci va il Ministro dell'Agricoltura e rappresenta il suo paese ed è munito di un certo numero di voti. Per cui non sono vere e proprie camere, ma sono degli organi molto particolari, anche questi di origine feudale. Questo è un meccanismo che esiste in Germania da ben prima che esistesse la Germania. E poi se andiamo a vedere la Francia, la Spagna, eccetera, vedremo che tutti questi sistemi hanno uno sdoppiamento degli organi, di cui uno è tendenzialmente rappresentativo di tutto il corpo elettorale e l'altro in qualche modo collegato ai territori, attraverso meccanismi vari. Per esempio in Francia il Senato è in larga parte fatto da sindaci, semplicemente perché non c'è l'incompatibilità, per cui hanno una Camera del Parlamento che rappresenta gli enti locali. Noi invece si dice che abbiamo un Parlamento perfetto, nel senso che le due Camere svolgono lo stesso ruolo. E perché? Innanzitutto perché se lo sono inventati così. In secondo luogo, perché ce lo teniamo? Serve a qualcosa il sistema bicamerale così? Innanzitutto c'è da dire che i nostri costituenti non se li immaginavano così. Innanzitutto avevano previsto che il Senato avesse una lunghezza diversa della Camera, una durata in carica diversa, 6 anni invece che 5, in modo che solo ogni 30 anni si andavano a votare le due Camere insieme. Questo è stato fatto fuori subito con la riforma costituzionale, perché era svantaggioso perché è chiaro che questo significava che il Senato poteva avere maggioranze politiche diverse dalla Camera. Qui pesa una scelta della Costituzione, aver detto che entrambe le Camere votano la fiducia. Siccome entrambe le Camere votano la fiducia al governo, il governo deve avere la fiducia in entrambe le Camere, basta che una delle due tolga la fiducia perché il governo sia tenuto a dimettersi, ecco che il governo ha l'aspettativa che le due Camere abbiano la stessa composizione, la stessa maggioranza, se no evidentemente il sistema zoppica, ogni 30 anni può essere che il governo trovi la maggioranza tra due le parti e per 30 anni invece si trova in minoranza in una delle due. Questo non ce lo possiamo permettere, non ci permettiamo quasi tutto, ma questo hanno deciso di non permettercelo e di conseguenza hanno parificato la durata in carica, le legislature come si chiamano, delle due Camere. E poi, altra norma, l'articolo 70, dice che le leggi sono, il potere legislativo è esercitato collettivamente dalle due Camere, il che vuol dire che tutte e due le Camere devono approvare la legge. Però guardate, questo è meno pesante del vincolo del rapporto di fiducia, è molto meno pesante. Per esempio, in America il Presidente della Repubblica non ha un rapporto di fiducia e quindi se importa relativamente di dover passare per due Camere con composizioni molto diverse, ma l'America è l'America e ha trovato altre soluzioni. Quello che invece è la norma che è stata sostanzialmente evasa è quella dell'articolo 57 Costituzione. L'articolo 57 è una delle poche norme che riguarda il sistema elettorale. Vado nel sito del Quirinale. Il Senato della Repubblica, dice l'articolo 57, è eletto su base regionale, è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero. Allora, cancellate questa seconda parte che è una vera stupidaggine introdotta in Costituzione dalla maggioranza di centrosinistra per fare un regalo al senatore Tramaglia che era di Alleanza Nazionale. E cioè il nostro paese ha introdotto una rappresentanza in Parlamento, sia al Senato che alla Camera, degli italiani all'estero, cioè gente che non paga le tasse in Italia. Alcuni di questi in Italia non ci sono mai venuti, ma noi li lasciamo eleggere dai nostri concittadini che hanno doppia cittadinanza, cioè tutti gli immigrati, in rappresentanza di tutto il mondo. Per cui noi abbiamo un senatore e un deputato che rappresenta l'Afroasia, l'Afro-Australia, rappresenta due continenti, l'Australia e l'Africa, e siede vicino al senatore che rappresenta il Molise. Noi siamo completamente imbecilli, ragazzi, completamente imbecilli. Pensate che il governo Prodi, che vi dicevo, viveva del voto precario dei senatori ancora in vita, viveva anche del voto molto più precario dei senatori eletti in Sud America e in altre parti del mondo. E uno di questi che faceva il bovaro in Sud America, lo faceva in grande stile, cioè era plurimiliardario, veniva ogni tanto in Italia e naturalmente non veniva gratis, aveva delle pretese. Infatti poi ha votato anche per il governo di centrodestra, non interessava niente che governasse. Questi signori decidono, concorrono a decidere quante tasse pago io. Posso essere leggermente incavolato? Sì. Questa la trovo veramente immondezza. Cioè la cosa più stupida di tutte quelle che potevamo mettere in Costituzione e in un sistema elettorale. Che il governo si possa cadere per il voto di uno che rappresenta l'Australia, io lo trovo francamente incomprensibile. Eppure ce l'abbiamo. Questo l'hanno scritto di recente Quello che aveva scritto invece il nostro Costituente è questo: il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A base regionale non significa molto, ma nell'idea del Costituente era dare del Senato una configurazione di organo di rappresentanza delle regioni. C'è però un punto, che le regioni non esistevano. Le regioni italiane sono state inventate dal nostro Costituente, le regioni italiane sono state modellate sulle circoscrizioni demografiche, aree meramente amministrative in cui si diceva facciamo i sondaggi demografici, il censimento per l'Emilia Romagna o per il Veneto, ma dietro non c'era una tradizione, una cultura, una lingua, un'esperienza politica, c'era nulla. Lo Stato era uno Stato accentrato, il fascismo era ulteriormente accentrato, a un certo punto il nostro Costituente, ve lo spiegherò meglio più avanti, ha deciso di dividere il potere politico e affidarlo a entità importanti, suddividendo il paese. Questa norma, vi ho detto, è stata attuata solo nel 72, nel 70, fino nel 70 c'erano solo le regioni speciali. Per cui anche la difficoltà di scrivere subito una legge elettorale che si basasse su degli enti rappresentativi regionali. Per cui si è detto facciamo la base regionale, cioè teniamo presente semplicemente una circoscrizione elettorale. Non esisteva la regione Veneto, non esisteva la regione Emilia Romagna, ma si è detto il sistema elettorale farà sì che il senatore verrà eletto in un collegio che si chiama Veneto e in un collegio che si chiama Emilia Romagna, senza che questo corrisponda a nessun ente realizzato. Per cui vedete che parte come un ponte verso un modello che si sarebbe dovuto realizzare, che è stato realizzato con 22 anni di colpevole ritardo. Nel frattempo il sistema elettorale del Senato è diventato semplicemente una fotocopia del sistema elettorale della Camera, con la sola differenza che la Camera ha collegi provinciali e poi un collegio nazionale per il calcolo dei resti, mentre il Senato a collegi regionali e i resti si calcolano dentro nella regione. Non so se vi è chiaro questo concetto. Io mi presento, io sono del partito della bistecca, penso che vincerei subito le elezioni, parte Legani, e mi presento in tutta Italia. I miei candidati si presentano alla Camera in collegi più o meno provinciali, per cui ci sarà un collegio a Ferrara, e può essere che con un sistema proporzionale io ottenga un certo numero di voti. Non riesco a fare un deputato. I resti vengono calcolati su base nazionale, e se su base nazionale si cumulano tanti resti, io che non ho avuto nessun seggio all'interno di una circoscrizione provinciale, riesco ad avere un seggio all'interno della circoscrizione nazionale. Chiaro? Se invece vi presento il mio candidato al Senato, questo sarà candidato nel collegio Emilia-Romagna e i resti saranno calcolati dentro nel collegio Emilia-Romagna. Cambia qualcosa? Sì, cambia qualcosa, ma è cambiata la legislazione, dovrei dirvi troppe cose che non voglio dirvi adesso, ma voglio spiegarvi il senso del fallimento di una previsione molto saggia del nostro Costituente, molto saggia e molto prudente, e cioè facciamo del Senato una Camera che in qualche modo rappresenti i territori. Poi, siccome non abbiamo l'ente che governa quei territori, aspettiamo che l'ente venga istituito e poi facciamo una legge elettorale che in qualche modo garantisca questo. Questo non è stato mai fatto. Il sistema elettorale del Senato ha funzionato di fatto come quello della Camera fino alla riforma del 93. Dalla riforma del 93 li ha parificati, il Porcellum è impazzito. Il Porcellum è impazzito perché, siccome il Porcellum dava un premio alla coalizione che vinceva, come vi spiegavo ieri, questo lo si poteva fare se si calcola a livello nazionale, si vince a livello nazionale. Il partito della bistecca, l'alleanza alimentazione sana, vabbè, il partito della bistecca è il partito di maggioranza, riesce a avere più voti a livello nazionale, scatta un premio di maggioranza e noi abbiamo il 55% dei voti da Camera. Perché si contano i voti a livello nazionale. Ma siccome invece il sistema del Senato è a livello regionale, cosa ha fatto il genio, colui che avrà in peritura memoria nelle nostre pagine di cronaca istituzionale, si intende, cioè Calderoli? Si è immaginato di dare dei premi di maggioranza a livello regionale, che è la cosa più stupida che un essere umano, sempre che lo sia, poteva inventarsi. Perché questo significa che in Val d'Aosta prende un premio l'Union Val d'Otten, in Piemonte prende un premio il centrodestra, in Lombardia prende il centrodestra, in Emilia lo prende il centrosinistra, in Umbria il centrosinistra, in Liguria non si sa, in Toscana prende il centrosinistra, nel Lazio attualmente il centrodestra e così via. E alla fine la coalizione che va a governare, che sicurezza ha di avere una maggioranza in Senato? La risposta è nessuna. Perché se lo sono inventato? Semplice, perché così Prodi non poteva governare, e che dimostra che lo statista ha raggiunto il suo scopo. Il Porcellum, che non si chiama Porcellum ma una porcata, aveva questo senso, tutti gli esperti che sono là col computer a calcolare gli hanno detto attenzione, questo sistema impedirà a qualsiasi coalizione di governare. In quelle condizioni di proiezione del voto. Ovviamente questo è stato superato quando Prodi ha dovuto dimettersi e il centrodestra ha vinto, e ha vinto dilagando, il famoso 66-0 in Sicilia. In questo modo hanno raggiunto anche premi nel Senato e quindi sono riusciti a governare con una maggioranza sicura, sicura numerica, al Senato e alla Camera finché Fini non si è sfilato. Ma se si va al voto oggi, c'è ancora questo col porcello, non c'è ancora questa incognita, perché la coalizione che vince con un voto più dell'altra ha il premio del 55% e alla Camera sta tranquilla finché non litigano. Al Senato non si sa, non si sa. Bisogna vedere in quante regioni vince e in quante regioni perde. È un sistema di lotteria. Vedete come pesano certe scelte? E sta di fatto però che il nostro Senato, avendo l'obbligo di dare la fiducia, di sostenere politicamente il governo, è decisivo. Per cui mentre nella Camera si è scelto, violando regole evidenti di democrazia, di pompare il partito che vince, la coalizione che vince, regalandogli un sacco di seggi e garantendogli il 55% dei voti alla Camera, al Senato, dove il governo deve chiedere la fiducia, non c'è nessuna certezza. Siamo un paese di pazzi? Certo che sì. Questa è una parte del problema. L'altra parte del problema è che così non si è realizzato nessun collegamento tra il Senato e le regioni. Oggi le regioni sono enti politici anche importanti, anche se la tendenza adesso è a svalutarle, forse è sostanzialmente eliminarle, ma sono enti politici che non sono rappresentati nel processo legislativo nazionale. In Germania non c'è legge importante che non passi per il voto del Bundestag. Nell'Europa non c'è legge importante, anzi nessuna legge, che non passi per il consenso del Consiglio dei Ministri. Il che vuol dire che i territori, i Länder in Germania, gli stati in Europa, sono direttamente parte del procedimento di approvazione delle leggi. In Italia le regioni no, le regioni subiscono le leggi decise dal Parlamento romano, come direbbe Bossi, e l'unica arma che hanno è ricorrere alla Corte Costituzionale, che per certi effetti è una bellissima cosa, perché noi giuristi abbiamo un sacco di lavoro, però non è esattamente una bella cosa per la sanità mentale del Paese. Allora, noi abbiamo queste due Camere che nascono con queste premesse, e queste premesse sono state accentuate da scelte di prassi. Nel senso che, al contrario di quello che è successo in Inghilterra, in cui la prassi ha progressivamente differenziato le due Camere, da noi la prassi ha sistematicamente perseguito l'idea del bicameralismo perfetto. Perché io spesso mi capita di dire che il bicameralismo perfetto non è prescritto dalla Costituzione, è stato realizzato per volontà politica. E quindi si potrebbe anche cambiare per volontà politica contraria. Cosa significa questo? È vero che il Parlamento ha due Camere e che tutte e due devono votare la fiducia, e tutte e due devono votare il bilancio, e tutte e due devono votare le leggi, ma non c'è scritto in nessuna parte nella nostra Costituzione quale Camera voti per prime. Ed è importante saperlo. Perché se una Camera vota sempre per prime, l'altra si trova a dover confermare, forse modificare o respingere, il voto di una Camera. Ma la competenza decisionale tende a fissarsi su quella Camera. Sono già le 11:30. Finisco questo punto e sospendiamo. Pensate al voto di fiducia. Monti viene nominato del capo dello Stato e entro 10 giorni deve chiedere la fiducia. A quale Camera si presenta per primo? La prassi dice: un governo si presenta alla Camera, quello dopo si presenta al Senato. Uno si presenta alla Camera, l'altro al Senato. La legge di bilancio, una volta alla Camera, una volta al Senato. Questa prassi forse ultimamente non è così netta, ma questa è una scelta, perché se fosse per prassi che il governo va alla Camera, fa il discorso alla Camera e il Senato l'ascolta per streaming, voi capite che poi la Camera decide e il Senato non ci va neppure il Presidente. Giuridicamente non cambia nulla, resta il voto distribuito su due Camere, ma politicamente la competenza delle due Camere tende a distinguersi, a differenziarsi, invece di convergere e diventare così identica. Come vedete, ci sono meccanismi che non sono basati su norme, ma sono basati su prassi. Certe volte le prassi sono più potenti, più conformative, danno più immagine, più forma alle cose di quanto siano le norme. Sosta.